In questa puntata entriamo nel pianeta pediatria. Insieme ad Andreas, Michela e Irene parleremo di sviluppo, di gruppo e di crescita e di come i bambini ci insegnano un linguaggio diverso da quello degli adulti. Rieccoci qua, Andreas. Dunque questa frase, il bambino non è un piccolo adulto, è diventata un po' la nostra bandiera ultimamente. Ma spiegaci un po' che cosa significa davvero.
La popolazione pediatrica viene effettivamente interpretata come una popolazione di giovani adulti, per cui modalità e criteri sono semplicemente declinati all'età, senza cambio di strategia. Però noi sappiamo benissimo, senza stare a fare grandi filosofie, però se ripescando semplicemente Piaget di turno, che dice evidentemente che lo sviluppo infantile è stadiale, cioè segue degli stadi. Le neuroscienze moderne l'hanno un po' archiviato come modello, ma resta il fatto che ci sono delle tappe per cui in momenti diversi durante lo sviluppo abbiamo di fatto di fronte creature diverse. L'esempio che mi sembra più calzante è il fatto che se io sono un adulto e io sono blu scuro, il me piccolo non è azzurro. Magari sono nato azzurro perché la gente cresce ma non cambia, ma durante lo sviluppo a un certo punto ero giallo. E c'è delle cose che sono verdi, poi arrivano quelle rosse e alla fine vado verso il blu. Per cui ci sono tappe in cui hai a che fare con una creatura che è decisamente diversa, e questo tante volte è anche una scoperta per i genitori stessi, perché anche loro sono propensi a vedere il bambino come una versione più piccola di loro medesimi, specialmente se si assomigliano. Se anche si comportano in modo uguale, in certi momenti dello sviluppo sono comunque creature che vivono realtà molto diverse. Ci addentreremo, penso, ancora in merito a alcuni dettagli di questo meccanismo, però il fatto è proprio quello, che colori diversi per momenti diversi dello sviluppo e quindi adattamento delle strategie e del linguaggio soprattutto.
Esatto, e ci tenevo appunto a fare questa precisazione per dire che quello che avviene qui in un contesto di cura pediatrica ma anche di terapia è diverso da quello che avviene all'esterno, quindi la lezione o la pratica di yoga non è la stessa che posso trovare in una palestra o in una sala esterna, piuttosto che Michela sa bene che l'approccio al pavimento pediatrico del bambino è fortemente diverso da quello che avremo con l'adulto, e ci tenevo appunto a ribadire. Quindi quello che ci stavi dicendo è che ci sono queste tappe, queste fasi dove lo sviluppo sia corporeo che neurologico che emotivo del bambino cambia appunto il modo in cui facciamo terapia, giusto? Anche nella fase dell'infanzia, e quindi anche i nostri metodi cambiano, giusto? Questo è importante.
Sì, direi che è fondamentale perché, come dire, durante l'età pediatrica per certi versi la fisicità di cui parlavo è evidentemente presente a 360 gradi. Si dice infatti che da piccoli corre in giro, da grandi scrive lettere d'amore, quindi una parte fisica è onnipresente. E d'altra parte il linguaggio rappresenta un capitolo estremamente delicato, perché le stesse parole che io dico e che dice un bambino di 7 anni possono avere significati diversi. Bisogna stare molto attenti, quindi aggiustare il linguaggio alla persona che ti sta ascoltando è il tema chiave qui. Cioè i malintesi sono all'ordine del giorno, anche perché, come dicevo prima, se un bambino di 6 anni mi dice non è giusto, e io dico non è giusto, stiamo parlando di due cose diverse, perché lui è in una fase della propria vita in cui è reale e concreto, io sono astratto, quindi la parola giusto ha comunque due significati diversi e non possiamo equipararli. Quindi quando noi parliamo ai dei bambini o anche dei ragazzi dobbiamo stare un po' attenti, sapere che la nostra scelta di termini deve essere, diciamo, oculata. Per rispettivamente noi siamo ad essere bravissimi anche a capire quello che ci stanno dicendo, perché tante volte i bambini quando parlano noi sentiamo delle parole ma non coincidono automaticamente con quello che stavano dicendo o quello che noi stiamo capendo. L'esempio più clamoroso della mia vita è la creatura di 6 anni e mezzo che dice alla maestra: mia madre mi picchia sempre. Ok, abbastanza potente come frase. Per caso conosco la madre e dopo ho scoperto che è successo che quella mattina il bambino è stato... sono entrati nel lift per scendere dall'edificio, scendere al primo piano, e quando sono arrivati giù, insomma, il ragazzo indugiava un po' a uscire e la mamma l'ha spinto. Questo è diventato mi picchia, e visto che lui è nel momento concreto della sua vita, adesso è sempre. Tradotto, invece di dire mia madre oggi mi ha spinto fuori dal lift, ha detto mia madre mi picchia sempre. Quindi è vero che hai detto la verità, ma la scelta di termini non era proprio accurata. Quindi anche noi dobbiamo essere bravi a declinare quello che ci dicono.
Perfetto, questo era un esempio concreto molto calzante che ci aiuta a capire un po' il concetto. Quindi anche noi dobbiamo un po' riformularci per come interpreteremo questi ruoli in questo progetto.
Ah, quindi Irene, te che sei solita lavorare con gli adulti, qui hai una bellissima sfida, giusto?
Esatto, sì, il lavoro con i ragazzi è diverso da quello che propongo agli adulti, anche se i principi di base della mindfulness restano gli stessi. Con i ragazzi si usa, come dicevi tu, un linguaggio più concreto e pratiche più brevi, sicuramente, spesso integrate con il gioco e attività creative. L'obiettivo però è uguale: aiutarli ad ascoltarsi, a riconoscere le emozioni, a trovare strumenti per regolare il sistema nervoso, le emozioni e sentirsi bene. Ma tutto viene declinato in modo leggero, dinamico e adatto alla loro età. E cercando sempre di rendere la sessione insieme un'esperienza interessante e stuzzicare la loro curiosità, che poi è una qualità fondamentale della mindfulness, e rendere accessibile l'ora insieme, anziché un compito o un'altra cosa che devono fare.
Penso che la mindfulness è destinata a funzionare con i ragazzi nella sfera pediatrica perché la terminologia della mindfulness in realtà è semplice, non è banale, ma è semplice, è molto semplice. Lineare. Cioè le parole che si dicono sono quelle, non c'è neanche, c'è anche poco spazio per interpretarle o fraintendersi.
Esatto, sono pienamente d'accordo con te, è molto pragmatico, quindi si adatta bene ai ragazzi.
Michela, senti un po', il pavimento pelvico, c'è un'area, come è stato detto, un'area complessa perlomeno, no? Dunque, traghettare questo discorso all'età pediatrica, come fai?
Allora, in realtà dipende tantissimo, come hai già anticipato, dall'età del ragazzo o della ragazza, ma uso tantissimo il simbolico. Per esempio, molto concretamente, uso un palloncino magari per simboleggiare la vescica e le mie dita sono il pavimento pelvico che permettono di non far uscire il liquido da questo palloncino che è la vescica. Quindi uso tantissimo le immagini, ho anche per esempio uno scheletro, il bacino, faccio vedere concretamente che cos'è questo pavimento pelvico e dove sta nel nostro corpo, perché anche andare a capire dov'è, dove si trova, è un concetto che per i bambini è comunque molto complicato da interpretare, e di conseguenza sì, ho vari strumenti molto pratici che mi permettono di spiegare alle diverse fasce di età che cos'è il pavimento pelvico e come andare a sentirlo, perché poi questa è la sfida successiva.
Benissimo, grazie Michela. L'altro aspetto che volevamo affrontare oggi è quello relativo al gruppo, cioè il gruppo è uno strumento terapeutico che abbiamo scelto per il suo potenziale. E Andrea, dal tuo punto di vista, qual è davvero la forza del gruppo nei bambini e negli adolescenti?
Allora, se consideriamo il gruppo o la popolazione seconda metà dei primi 10 anni, quindi il gruppo delle scuole elementari, sono dei ragazzi che a livello dello sviluppo sociale e anche personale sono in una fase molto aderente alle leggi, alle istituzioni, sono dei ragazzi conformi, quindi sono bambini, sono creature alle quali piace seguire le regole. Sono ordinati, se vai all'aeroporto non li perdi, cioè sono lì, e se vanno a fare una qualche pratica extrascolastica non è che dimenticano automaticamente la borsa, sono lì, funzionano, ed è un periodo abbastanza pacifico e per me è un periodo che sono molto conformi. Viene a dire soldatini, però è una parola che non possiamo dire, ma è un po' quello, cioè viaggiano spesso insieme e sono d'accordo e cercano di fare in modo che siano tutti d'accordo, e se la maestra ha detto una cosa e uno non sta alle regole, loro si lamentano. Quindi vuol dire che se io faccio un gruppo, anche terapeutico, ho il rischio elevato di avere un gruppo conforme, cioè che stanno lì e che partecipano e che sono intenzionati a farla funzionare. Mentre l'adolescente, che a livello della riflessione, cioè della, come dire, competenza cognitiva è più astratto, è più filosofico se vogliamo, è tutta un'altra esperienza perché anche il piano relazionale è bidirezionale. Cioè i cuccioli di prima sono monodirezionali, cioè io parlo a te e non mi interessa cosa provoco in te. Mentre se andiamo alle altre categorie, dunque scuole medie per intenderci, è molto più bidirezionale, quindi la coesione del gruppo è un tema più complesso ma ha del potenziale superiore. Perché se crei l'onda e il gruppo si trova, funziona e arrivi oltre quello che ti aspettavi.
Esatto, e questo è proprio quello che sto già vivendo con i gruppi che sto portando avanti adesso, dove c'è appunto questa, si sente proprio questa onda, e la cosa che mi stupisce sempre è che ci sono i singoli membri che non farebbero certe cose, che nel mio caso sono delle asana, magari qualcosa un po' più sfidante, ma poi si guardano intorno, quello lo fa, dai che provo, oppure forse non ho il coraggio ma insieme agli altri trovo il coraggio, piuttosto che io non riesco ma anche lei o lui non riesce, quindi c'è tanta bidirezionalità e questo è un valore aggiunto che nella terapia singola magari non arriva. Quindi se da una parte posso essere meno specifico perché non è un tu per tu, dall'altra quante sono le influenze in positivo che ricevo dagli altri partecipando a un gruppo, questo è fantastico.
Mi vorrei collegare un secondo a quello che hai detto, Martina, perché abbiamo scambiato un po' le opinioni, no? Quando hai iniziato il gruppo e con i pazienti con problematiche del pavimento pelvico è stato bellissimo perché tu hai un episodio concreto da raccontarci di questa condivisione.
Esatto, c'è stata questa scena che mi ha raccontato con entusiasmo di questo ragazzino che faceva terapia insieme ad un altro, appunto loro con questa problematica pavimento pelvico in particolare, e dopo 5-6 incontri uno guarda l'altro e gli dice, facendo segno in basso con le dita, ma anche tu hai quella cosa lì, e l'altro ha fatto sì con lo sguardo, e da lì è nata una complicità fantastica perché io ho rivisto in te la mia fragilità e finalmente ho qualcuno che è come me, ecco cosa siamo qua a fare. È stato super divertente e appunto è un po' questa la meraviglia quando ti capita, se no, di essere in un contesto intimo, protetto, e di vedere una cosa del genere. Molto molto bello.
Bello, bellissimo.
Esatto, quindi possiamo dire che questi gruppi che ora ho definito protetti non sono delle attività competitive. E a me sorge spontanea una domanda per Irene. Dal tuo punto di vista, quanto è importante proporre ai bambini, cioè dei momenti, delle esperienze come la mindfulness in cui l'obiettivo non è la performance o dare il voto?
È fondamentale, e grazie per questa domanda. Viviamo in un mondo dove quasi tutto è legato alla performance, fare bene, arrivare per primi, ottenere risultati, vincere. Ma esperienze come la mindfulness e lo yoga offrono qualcosa di completamente diverso. Qui non c'è nulla da raggiungere, nessun voto, nessuno vince nulla. Non hanno nulla da dimostrare qui. Non stiamo cercando la perfezione e nemmeno di perfezionarci. Non ci sono standard da raggiungere. È un approccio molto rilassato e inclusivo. Quando i ragazzi sperimentano uno spazio così, imparano che il loro valore non dipende da ciò che fanno o da quanto ottengono, ma da ciò che sono. Il loro valore è intrinseco, è qualcosa che hanno già dentro, e la pratica li aiuta a ricordarselo. Questo per me è importantissimo.
Questo rappresenta un passo eccezionale, no? Perché se tu consideri che sono in una fascia d'età in cui la competizione è la vita, cioè chi è il primo a fare questo, chi ha i voti migliori, sali prima sull'albero, cioè è una cosa che spontanea è la competizione, perché si gioca insieme ma tutti vogliono vincere. Quindi io penso che fare uno sforzo di questo tipo, cioè rendersi conto, no, che non ti importa della prestazione, ma di quello che hai fatto, o di come l'hai fatto e di come sei stato tu, cioè richiede, no? Richiede uno sforzo molto importante, e trovo che sia una risorsa per usare in generale anche dopo.
Assolutamente sì.
Perché se vogliamo dircela così, no? L'autostima è il tuo valore intrinseco, cioè a prescindere da quello che fai, quindi il valore che tu hai. In questo senso la mindfulness ti alimenta quello, perché tu vali per quello che sei, non per quello che fai.
Esatto, sviluppa la forza interiore sicuramente.
E un'ultima domanda prima di concludere, di nuovo per te, Andreas. Quindi, qual è la differenza che c'è tra un gruppo di bambini e di adolescenti, anche in termini di linguaggio corporeo, di relazione? E quali sono le differenze di genere in questo momento della vita, che questo è un, va a spiegare anche una nostra scelta in questo percorso?
Sì, noi abbiamo scelto di fare gruppi separati per genere per una questione piuttosto semplice, perché a livello della maturità sociale, se si guarda la scolaresca di quinta elementare o di prima media, ci sono le ragazze con le mestruazioni e i bambini che giocano con le macchinine. Quindi sono due pianeti diversi. Sappiamo che a livello evolutivo della maturazione sociale, non cognitiva ma sociale, c'è una differenza di tipo un anno e mezzo. Quindi sono due popolazioni letteralmente diverse. A prescindere dal fatto che forse non puoi mettere uno di seconda media a fare yoga con una ragazza che c'è,
perché, col cane testa in giù e il maschio del ragazzo,
esattamente,
dietro.
Perché già le ragazze si guardano comunque, però possono
per
sviluppare
tutti
un'alleanza diversa, mentre quello sarebbe un capitolo un pochettino,
sì, sicuramente ci sarebbero dei blocchi, vedendo già adesso quanto l'una guarda l'altra, perché anche solo per togliere le calze è stata una battaglia. Cioè, io ho detto, un giorno vi faccio trovare fuori un estetista, vi sistema le unghie così non vi vergognate. È stata veramente una battaglia, insomma, però ha richiesto un grande sforzo da parte di tutti. Bene, con questa concludiamo, dai. Il gruppo è un piccolo pianeta, diciamo, in cui i bambini si rispecchiano, ma anche si riscoprono. Possono vedere loro stessi nell'altro, ma anche riscoprire le loro fragilità. Nella prossima puntata parleremo di alieni, che sono quei ragazzi e quelle ragazze che sembrano vivere più nella loro mente che nel loro corpo, e come possiamo aiutarli a ritrovare la presenza.
Quindi, buonanotte e buona fortuna.